anche se diciamo sul Linario è dedicato ai ragazzi, ai bambini, però sicuramente è dedicato anche a noi, qualcosa che riguarda anche i più grandi. Andiamo nell'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 16. È l'ultimo capitolo dell'Epistola ai Romani, nel capitolo 16, i primi due versetti. Voglio fare questa piccola premessa, che tutte le epistole o quasi iniziano con un mittente e un destinatario e terminano, aspetta un attimo che stanno cercando se, ok, Romani 16, versetti 1 e 2. Come dicevo, tutte le epistole o quasi iniziano con un mittente e dei destinatari e terminano con dei saluti. E soprattutto le epistole, quasi tutte le epistole, terminano con dei brevi saluti. E c'è un'epistola, che è proprio l'epistola ai Romani che abbiamo preso, di Paolo, nel capitolo 16, che termina invece con un lungo elenco di saluti. E in questo lungo elenco di saluti mi colpivano questi primi due versetti che andremo a leggere proprio adesso. Dice proprio così la parola: vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea. Perché dice Paolo questo? Perché la riceviate nel Signore in modo degno dei santi e le prestiate assistenza in qualunque cosa essa possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Ho voluto dare un titolo a queste riflessioni ed è come abbiamo letto proprio nell'inizio del versetto 1, quello di essere raccomandati. Qui l'Apostolo Paolo sta raccomandando dei fratelli riguardo proprio a Febe. Raccomandare è un verbo che compare in tutta la scrittura in modo esplicito, se non ho contato male, 8 o 9 volte. E il suo significato, dal latino, vuol dire proprio affidare, consegnare in modo intensificato o ripetuto. O vuol dire affidare alla protezione, alla cura o all'attenzione altrui. Vero, quando sentiamo pronunciare questo termine, pensiamo subito a qualcuno che viene favorito, a dei riguardi personali, a una corsia preferenziale che si dà a volte a chi non ha i requisiti giusti, no? Quante volte succede questo, no? Nel mondo del lavoro. Per questo motivo una persona raccomandata, come sappiamo, non è vista sempre molto bene. Chi raccomanda questa donna è, come abbiamo letto, è l'Apostolo Paolo. Possiamo dire, è tanta roba, è vero, è l'Apostolo Paolo che raccomanda, è vero, questa donna alle cure altrui. Ma voglio anche dire, ed è importante dire, che l'Apostolo Paolo non aveva dei riguardi personali, non aveva quindi questi... faceva favoritismo, perché Paolo, l'Apostolo Paolo, e noi dovremmo anche sapere questo, se non lo sappiamo è bene anche conoscere queste cose, perché quando si fanno dei favoritismi, si hanno dei riguardi personali, la scrittura ricorda che è un peccato, in Proverbi 28, così anche in Giacomo capitolo 2, quindi Paolo si guardava bene da queste cose. Paolo sta raccomandando una donna che a quei tempi, cioè nella Roma antica, aveva pochi diritti. era considerata un essere inferiore, totalmente sottomessa alla figura maschile, cioè il famoso patriarcato, come ultimamente ne veniva parlato di questo, di questa cosa qua, è vero? Ma non solo nella Roma antica, qui ci troviamo quindi a Roma, quasi tutti gli ebrei di sesso maschile guardavano con disprezzo le donne. Avere un figlio maschio, avere un figlio maschio era motivo di ringraziamento, pensate un po', qualcosa sicuramente bello, ma avere una figlia era motivo di rammarico. Spesso veniva trattato come un oggetto, come se non valesse niente, ma non era solo nella Roma antica o fra gli ebrei di quel tempo, è vero, nel popolo di Israele. Una realtà presente ancora oggi in molti paesi del mondo e purtroppo anche nella Chiesa, cioè fra i credenti, e la ragione per cui questo, dal momento in cui il peccato, come sappiamo, è entrato nel mondo. Vi ricordate a un certo punto quando dei farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova, in Matteo capitolo 19, versetto 3, a un certo punto questi farisei, per metterlo alla prova, gli fanno una domanda a Gesù e dicono: è lecito di mandare via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Ecco, questa era la domanda. Loro facevano così, per qualsiasi motivo, anche banale, o perché non piaceva, o per qualche difetto, mandavano via la propria moglie. Pensate un po' cosa vera allora, ecco, nella mentalità delle persone, ma questo succede ancora oggi in molti paesi del mondo, come dicevo prima. Quindi per molti era quasi una istituzione, era così radicato nella società, che era normale questo, che era lecito, come gli stessi farisei lo dicevano. Quindi non era facile da contrastare, andare controcorrente, una realtà che poteva condizionare anche l'Apostolo Paolo, è vero. Le persone potevano dire, cosa ne pensano? Paolo cosa poteva dire? Cosa ne pensano delle persone se io, voglio dire, raccomando una donna? Ma Paolo, come sappiamo, non si è lasciato influenzare da uno stereotipo patriarcale. Lui, come sappiamo, e lo dice in lungo e in largo la scrittura, che voleva piacere al Signore a qualsiasi prezzo, e come sappiamo, e non agli uomini. Dice la scrittura che preferiva la gloria di Dio anziché la gloria degli uomini, e Atti capitolo 21 dice che lui era pronto anche a morire per il nome di Gesù. Quindi erano cose per lui sicuramente che non erano sicuramente un problema per lui questo, mentre noi a volte per molto meno ci facciamo condizionare da dei stereotipi, è vero. La storia di questa donna è riassunto o racchiuso in due versetti soltanto. Allora, e mi sono chiesto, forse perché c'è poco da dire? A volte, quando raccontiamo la storia della nostra vita, diciamo che si può scrivere un libro, è vero? Ma se andiamo ad approfondire questi due versetti, credo che si potrà scrivere non un libro, ma molto di più. È molto, insomma, studiare questo personaggio, questa donna, questa storia, è veramente molto molto importante, molto bello. Possiamo vedere almeno due aspetti importanti, di cui uno implicito e uno esplicito, che Paolo mette in risalto riguardo a questa donna. Quello implicito, che il nome di questa donna viene registrato nella parola di Dio, e già di per sé qualcosa di molto importante, molto straordinario, ma c'è qualcosa in più, più profondo, che il nome di questa donna viene registrato all'inizio di questo elenco dei saluti e esortazione. non viene registrato all'inizio di questo elenco di salute perché a Paolo questa donna magari gli era simpatica, magari perché era una parente, magari perché un momento di euforia o di eccesso di zelo. Non era questo il motivo. E il secondo aspetto esplicito è che questa donna viene raccomandata, su cui questa sera ci concentreremo. La prima domanda è: perché Paolo affida o raccomanda questa donna alla cura altrui? Non è solamente perché sia trattata bene, per difendere la sua dignità, perché sia messa in onore come donna, come persona, come un vaso, come dice la scrittura, delicato. Non è solamente per quello, o meglio, diciamo che è diciamo, la cosa minore sicuramente. Ma soprattutto l'Apostolo Paolo ha guardato tre aspetti importanti di questa donna descritto in questi primi due versetti. Cosa abbiamo letto in questi primi due versetti? Ci viene parlato del nome, dice vi raccomando Febe, ci viene detto nostra sorella che è diaconessa della chiesa di Cencrea. Paolo ha guardato che cosa? Ha guardato prima di tutto, potremmo dire in questo modo, la sua carta d'identità, è vero? Perché sappiamo che nella carta d'identità troviamo il nome della persona, è vero, troviamo la residenza, faceva parte della chiesa di Cencrea, parliamo sempre a livello spirituale, e anche la professione, è vero, in una carta d'identità, e ci viene detto che lei era diaconessa. Ma non solo questo, troviamo ancora in questi due versetti, ancora due cose, lo stato di famiglia. Ci viene detto che era nostra sorella e ancora abbiamo letto nel versetto 2 che questa sorella prestava assistenza. Che bello, no? Quindi troviamo qui un curriculum vitae, un curriculum spirituale. L'Apostolo Paolo ha guardato non al fatto, solo al fatto che lei era una donna, quindi raccomandava questa donna alle cure altrui, ma soprattutto per la sua carta d'identità, per il suo stato di famiglia e il suo curriculum spirituale. Noi spesso vediamo nella parola di Dio le carte d'identità di diversi personaggi, lo stato di famiglia di diversi personaggi, così anche il curriculum spirituale di diversi personaggi, negativi e positivi. Personaggi quindi che vengono registrati nella parola di Dio, perché la parola di Dio è anche, se mettiamo sotto questo aspetto, un'anagrafe o l'anagrafe per eccellenza, perché Dio non sbaglia. Questa è la cosa bella, non perché il Signore avesse bisogno di un registro per ricordare la nostra identità, perché il Signore è onnisciente, onnipresente, è onnipotente, ma per far che cosa? Ma per farci capire che Dio non si dimentica, cari nella grazia, delle sue creature, sia nel bene che nel male, e quindi registra tutto nei suoi libri già in anticipo. Che bello questo, perché la scrittura ci ricorda, lo registra tutto perché noi siamo preziosi agli occhi suoi. Quindi il primo elemento, come dicevo, di questa carta di identità è il nome di questa donna. E troviamo proprio questo nome che vuol dire, il nome Febe, vuol dire proprio illuminato, vuol dire, il nome Febe vuol dire splendente, il nome Febe vuol dire brillare, il nome Febe vuol dire puro. Il nome Febe vuol dire chiaro. Quindi questa era la carta d'identità di questa donna. Perché vedete, cari nella grazia, perché il nome è legato alla persona, al valore della persona, alla dignità della persona, all'unicità della persona, attraverso cui noi ci facciamo conoscere e siamo conosciuti. E se il nome per l'uomo ha un valore terreno, momentaneo, per il Signore ha un valore celeste, eterno. Ci ricordi Isaia 43, lo leggo io, dice: non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. E ancora in Giovanni 10 dice: chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. E soprattutto e lo scopo del nome, di avere un nome biblico, non era solamente per avere una identità, una dignità, ma doveva rappresentare Dio, manifestare i caratteri di Dio. Come dicevo, il nome Febe significa chiaro, puro, luminoso, brillante, splendente e raggiante. Quindi un nome, se vediamo, veramente molto, molto profondo, è vero, molto bello. Un nome che ci parla di trasparenza, un nome che ci parla di sincerità, un nome che ci parla di buona testimonianza, un nome che ci parla di una persona che eccella, un nome nel cui interno quindi c'è un messaggio veramente forte, importante, profondo e anche straordinario, qualcosa che vedremo più avanti. Ma è tutto qua. Febe aveva questo significato, è vero. Ma noi sappiamo che i nomi vengono dati alla nascita, è vero. Quando nasce un bambino lo si dà un nome, possiamo dargli un nome più bello, è vero, un nome più importante, un nome più significativo. Febe portava questo nome. Ma la scrittura ci ricorda che nasciamo con altre caratteristiche, caratteristiche opposte, caratteristiche contrarie. E quali sono queste caratteristiche contrarie a quello che aveva Febe come nome? Ma Febe non aveva solo il nome, ma lo era anche, è vero? Il contrario è proprio oscuro, appannato, impuro, tenebroso, spento. Questo è proprio il contrario di quello che era il significato di nome Febe. È proprio quello che noi, cari nella grazia, eravamo, dice Efesini capitolo 2, per natura. È vero. È quello che Febe era. Febe non è nata, voglio dire, con queste caratteristiche. Lo è diventata, dice Colossesi 1,13, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Poi ancora, prima Pietro dice, vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Efesini 5,8 dice, perché in passato eravate tenebre, vedete? Lo era anche Febe questo. Ora siete luce nel Signore. Quindi non termina qui questa verità, ma dice comportatevi come figli di luce. Quindi dalla perdizione eterna verso cui ci stavamo incamminando alla vita eterna, in cui quindi non c'è nessun merito da parte dell'uomo, quindi alla vita eterna che abbiamo ricevuto da parte del Signore. E questa anche Febe ha ricevuto. Quindi dal momento che siamo passati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa, questa luce, dice Matteo capitolo 5, versetto 14, non può rimanere nascosta. Quindi se io mi chiamo splendore, se io mi chiamo, voglio dire, chiarore, eccetera, eccetera, non posso solamente portare questo nome come un nome che può essere anche bello, è vero. Se io sono un credente, se io sono un figlio di luce, voglio dire, non serve avere questo nome e basta, ma bisogna anche dimostrarlo, come esortava Paolo agli Efesini. Ma deve splendere, irradiare, dice la scrittura, dare chiarore, brillare, deve essere una luce incontaminata, uno splendore incontaminato. Ma per capire quanto siano importanti che queste caratteristiche si manifestino, dobbiamo guardare alla creazione, è vero? Per capire quanto siano importanti queste caratteristiche, vedete, cari nella grazia, se ci definiamo dei credenti, è vero, e queste caratteristiche non si manifestino, no? C'è qualcosa che sicuramente non va. E quindi per capire quanto siano importanti queste caratteristiche, dobbiamo guardare alla creazione. Perché? Perché spesso la parola di Dio paragona il credente alla creazione, cioè per esempio al sole, alla luna, alle stelle. Per esempio in Giudici capitolo 5 versetto 31 dice al sole, ma non quando tramonta, dice coloro che ti amano siano come il sole quando si alza in tutta la sua forza. Dobbiamo essere come la luna, dice, o come le stelle. In Filippesi conosciamo questo bene, questo passo, dice fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimi, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. E poi ancora nel Cantico dei Cantici, capitolo 6, versetto 10, dice chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna, pura come il sole? Vedete come il Signore ci paragona, è vero, al sole, alla luna, alle stelle, a questi corpi celesti che se sono nel cielo. Dobbiamo essere come quello, dice la scrittura, ma non come il sole quando tramonta, ma quando è nella sua forza, piena forza. Pensiamo un attimo, vedete quanto è importante, se il sole a un certo punto non dovesse più sorgere, cosa succederebbe? Vuol dire tenebre, è vero? O se i raggi del sole a un certo punto non dovessero raggiungere la terra per scaldarla, o la luna di notte che non dovesse più illuminare, e le stelle che a un certo punto non dovessero più brillare, sarebbe inutile la loro esistenza. E lo stesso è per noi, cari nella grazia. Mentre come dice la scrittura in Deuteronomio 33, versetto 14, dice sono stati dati per far germogliare, la luna è stata data, dice, per far germogliare, e il sole per maturare i prodotti della terra. Vedete, se la luna non illumina, se il sole non splende, come potrà germogliare e maturare? E questo succede quando la nostra vita non splende, non brilla. Intorno a noi, voglio dire, non ci sarà nessun germoglio che vedremo. Intorno a noi non ci sarà nulla che matura, perché non facciamo il lavoro che dovremmo fare. Sappiamo che un giorno il sole, la luna e le stelle, no? In Isaia capitolo 13, versetto 9 a 10, è vero, succederà che non darà più suo splendore, dice le stelle, dice cadranno, e così anche la luna non illuminerà più, ma lì ci sarà l'ira di Dio. Ma tornando a queste caratteristiche meravigliose che Febe aveva, e vedremo anche che le manifestava, perché abbiamo visto nella seconda parte del versetto 2 che lei prestava assistenza, è vero? La domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: come facciamo a essere raggianti, a essere uno splendore, a illuminare, dare chiarore a essere incontaminati, onesti. Andiamo in Filippesi capitolo 2, che abbiamo letto anche prima, ma mettiamo un attimo gli occhi. Versetti 14 a 16. A un certo punto Paolo dice ai credenti di Filippi, e lo dice questa sera a ciascuno di noi, Filippesi capitolo 2, versetti 14 a 16, dice così: fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimi, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, eccetera, eccetera. Come facciamo? In questo capitolo 2, versetto 14, c'è proprio una premessa. Dice: fate ogni cosa senza mormori e senza dispute. Sappiamo il mezzo che viene usato per fare queste cose, no? Per mormorare e fare delle dispute, sappiamo che cosa viene usato, è vero? Implicitamente fa riferimento alla nostra lingua. Perché la scrittura lo definisce così importante evitare questo tipo di comportamento, anche se in apparenza sembra non nuocere, no? Innocuo, mormorare, fare delle dispute, a volte apparentemente, è vero, sembra quasi non nuocere. Perché? Perché questo comportamento, e spesso nell'epistola di Paolo a Timoteo viene ripetuto questo, perché questo comportamento è un trampolino che porta a degenerare i rapporti, a rompere i rapporti quindi familiari e fra i fratelli, fra marito e moglie, fra genitore e figli. Lo dice in 1 Timoteo capitolo 6, versetto 4, 2 Timoteo, così anche in Tito. Ecco, cari nella grazia, questi sono i motivi perché non risplendiamo. Sembra qualcosa di molto innocuo, mormorare in modo sottile, silenzioso, che nessuno quasi sente, no? Di lamentarsi o di parlare male, eccetera. E anche la disputa non è una lite forte, poi a volte può degenerare sicuramente, ma sono cose sicuramente non molto, diciamo, che fanno notizia, che fanno molto rumore, ma la scrittura ricorda più volte che sono cose, dice, senza mormori, fate ogni cosa senza mormori e senza dispute. Quante volte abbiamo mormorato? Quante volte, con qualcun altro sottovoce, abbiamo disputato per cose anche inutili, è vero? Quante volte? E la ragione per cui dice Paolo, ecco, ci sono delle liti, ci sono delle guerre, vedete come degenera la situazione, i rapporti familiari, i rapporti fra un fratello e l'altro, è vero? Nel popolo di Dio sono questi i motivi per cui non si brilla. Abbiamo letto in Filippesi: dobbiamo risplendere come astri nel mondo per fare che cosa? Giusto che vedere una lucettina bella così, no? Ah, che bello vedere questa stella, che bella illuminata. Questo è per questo per cui c'è quella stella, per cui siamo qua? No, dice in Filippesi, dice a un certo punto: nella quale risplendete come astri del mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato, per fare quindi la differenza, che possono vedere, è vero, questa luce che possono vedere, che questa luce, questi raggi possono far sì germogliare, portare un germoglio, è vero? E possono far maturare. La prossima, giovedì prossimo, continueremo e vedremo una caratteristica ancora riguardo a questo argomento, quanto sia importante. Che bello, vedete, quando noi risplendiamo è qualcosa che non è statico, qualcosa che, diciamo, questa luce che inizia e a un certo punto rimane così, no, non è questo, è qualcosa di molto di più quando noi, diciamo, non facciamo dispute, non facciamo mormori e tante altre cose. Che il Signore ci benedica. Amen.